Romani capitolo 1, i primi 17 versetti. Se c'è qualche volontario, si faccia avanti o taccio per sempre. No, quella era un'altra cosa. Comunque, poi l'altra lettura è Romani 3, i versetti 23, 24 e 28. Para, visto che ti sei offerta, fino al 17, che è il versetto dopo.
Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti e nelle sante scritture, riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede tra tutte le genti per il suo nome, fra le quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo, e quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo, perché Dio, a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio, mi è testimone, che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere, che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi, perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, e questo è per essere assieme a voi consolato mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. Ora, fratelli, io non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere anche tra voi qualche frutto, come tra gli altri gentili, ma finora ne sono stato impedito. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti, così quanto a me sono pronto a predicare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma. Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nel giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Amen.
I versetti 23, poi 24 e 28.
Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Noi perciò riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Amen.
Grazie. Allora, potete accomodarvi, fratelli. Abbiamo sentito nelle preghiere, diciamo, riferimenti, anche quello che ha letto Mara, Renata, che all'impietà, alla saggezza, all'intelligenza, al timore di Dio. E la scrittura ci insegna in Proverbi, capitolo 2, che se noi ricerchiamo l'intelligenza e il discernimento, ascoltiamo le parole del Signore, la sua legge, e ci diamo a scavarla, cioè ci attiviamo per cercare questa intelligenza, questa sapienza, allora comprenderemo il timore di Dio. Bisogna imparare a comprenderlo, il timore di Dio, conoscerlo. E lo si conosce se ci si riconosce stolti, perché chi si riconosce poco saggio o poco intelligente, ma nel senso spirituale del termine, non nel senso di studiare tutta una poesia a memoria, nel senso di colui che si ritiene poco avveduto, allora il Signore, e se si rivolge al Signore e cerca questa avvedutezza, questo discernimento con tutto il cuore, fa proprio l'esempio, se lo cerchi come l'argento, Proverbi, e te lo dai a scavare, come scavare è faticoso, bisogna prendere una pala, andare in profondità, allora comprenderà il timore dell'Eterno. E questo Paolo l'aveva altro che digerito in cuor suo, l'aveva fatto proprio, l'aveva assimilato per fede, nonostante la sua vita passata. Ricordiamoci che era un fariseo, era un rabbì, colui che conosceva molto bene la dottrina ebraica, della legge, e perseguitava i primi credenti, li perseguitava con zelo, però non aveva conoscenza nel suo agire. E l'incontro con Cristo gli ha rivoluzionato la sua vita, gliel'ha cambiata come dalla notte al giorno, come dall'alba al tramonto. È stata veramente una rivoluzione per quest'uomo, che poi ha fatto quello che ha fatto, che era nei piani di Dio che lui, infatti leggiamo che lui si chiama Apostolo, servo di Cristo, si dice. E ha scritto queste lettere meravigliose, non solo ha fondato numerose assemblee, chiese, comunità, in tutto il mondo allora conosciuto, nel Mediterraneo, in Grecia, e qua si dice pronto ad andare a Roma. Dice che lui è debitore ai greci e ai barbari. E mi chiedevo, cosa vuol dire debitore? Finché io credo il Signore mi ha fatto comprendere, vuol dire che lui deve fare qualcosa. Si sente in dovere di fare qualcosa per i greci, per i barbari, per coloro che non conoscono Gesù Cristo e il Vangelo, che qui viene chiamato potenza di Dio, come nel versetto che forse ha dato in là tutte quelle riflessioni che se Dio vuole faremo oggi. La lettera ai Romani, fratelli, è stata scritta da Paolo prima ancora di recarsi a Roma ed era a Corinto quando l'ha scritta. Ci sono dei fratelli che sono veramente dei dottori della scrittura, che studiando approfonditamente queste lettere, confrontandole, sono riusciti, in base anche alla conoscenza storica, a ricostruire tutte le date e i movimenti di Paolo. Quindi Paolo, non è questo il momento per fare questo. Questo io credo sia un momento per gioire di quello che ci ha tramandato Paolo e per forse cercare di avvicinarsi un po' di più e capire veramente la potenza del Vangelo e la ricchezza che abbiamo in Gesù Cristo. Comunque dovrebbe essere attorno al 57 d.C. che Paolo si trova a Corinto e scrive questa lettera. E la scrive mentre lui non è ancora a Roma, però ha desiderio di recarsi a Roma. Un altro punto che abbiamo affrontato in passato, quando Paolo dice: chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire a voi, denota la grande umiltà di Paolo. Non quello che vuole fare lui, ma quello che può fare lui, che il Signore gli concede. E questo è un cambio non da poco, fratelli. Questa è la vera umiltà, come quel calciatore di cui abbiamo parlato, ho accennato brevemente giovedì, che parla da credente. Perché è veramente umile questo ragazzo, è veramente umile, perché il Signore l'ha lavorato, l'ha trasformato. Paolo all'inizio di questa lettera, quando ci sono i saluti, si definisce servo di Cristo e apostolo. Servo di Cristo e apostolo, però lui non era stato nei 12 apostoli, però lui si ritiene apostolo perché ha conosciuto in spirito Gesù, ha avuto questo incontro che gli ha cambiato la vita quando era sulla via di Damasco. Poi si dice appartato, sono parole sue che definisce se stesso, cioè messo da parte per l'Evangelo di Dio, che lui va personalmente a predicare, spostandosi qua e là nel mondo allora conosciuto così come lo Spirito Santo gli indica, non come abbiamo accennato prima, come vuole lui, ma come il Signore gli permette e lo Spirito Santo gli indica. Tutta la vita di Paolo è stata dedicata a insegnare e trasmettere il Vangelo. Ha rinunciato tutto pur di parlare di questo incontro meraviglioso che ha avuto con Gesù Cristo. Possiamo vedere che in questo brano compaiono ben, che abbiamo letto, i primi 17 versetti della lettera ai Romani, al capitolo 1, compare ben 4 volte il termine fede e 4 volte la parola Evangelo. Paolo ci presenta in primis come l'Evangelo di Dio, proprio il primo versetto, e dice, chiamato a essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Però noi possiamo conoscere principalmente il Vangelo come il Vangelo di Cristo, perché ci narra la vita e cosa ha fatto Gesù, incarnandosi, insegnandosi sin da bambino nel Tempio, guarendo tutti coloro che erano malati, salendo sulla croce e il terzo giorno risuscitando, per compiere tutta la volontà di Dio. Quindi il Vangelo si può in primis conoscere come il Vangelo di Cristo. Poi il Vangelo può essere anche inteso come Vangelo della grazia, poiché la salvezza, come abbiamo letto al capitolo 3 di Romani, che viene spiegato molto approfonditamente, non è per opere, ma per grazia. Infatti dice, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Noi perciò riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Perché se noi riconosciamo Dio come giusto giudice, non può avere parzialità verso coloro che trasgrediscono la legge e commettono il peccato. Però, nello stesso tempo, la giustizia di Dio deve essere esercitata affinché non si dica che Dio è ingiusto, che fa delle preferenze. E Dio ha pensato questo progetto meraviglioso che è il Vangelo. Ma ci dice proprio che egli aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Ha pensato questo progetto meraviglioso che è il Vangelo, attraverso il quale tutti coloro che credono nel sacrificio unico, perfetto e irripetibile di Gesù, che è morto per salvarci dai nostri peccati, possano entrare in questa grazia, fare pace con Dio ed essere accettati nella famiglia della fede, che è la stessa famiglia della fede a cui sono appartenuti Abramo, Isacco, Giacobbe, il re Davide e tutti gli uomini che ricordiamoci che Abramo non aveva ancora la legge quando ha ubbidito alla chiamata di Dio. Quindi il Vangelo può essere il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo della grazia. Però qui Paolo all'inizio della sua lettera ce lo presenta come il Vangelo di Dio. E quindi, secondo questa introduzione, il Vangelo sta a indicare che rispecchia pienamente il cuore e la volontà di Dio per tutti gli uomini. Cioè la volontà eterna ed immutabile di Dio. Non che il Vangelo è apparso così nella storia casualmente, ma era già stato premeditato nella saggezza di Dio. Perché coloro che ci sono tante religioni che vogliono farci credere che venuto il Vangelo si è aperta una nuova pagina della storia. E quindi fanno questa opposizione tra legge e Vangelo, tra antico e nuovo patto. Molti lo chiamano Antico e Nuovo Testamento, ma noi sappiamo, da come ci hanno insegnato dei cari fratelli, bisogna dire Antico e Nuovo Patto, perché è il patto che Dio stringe con i propri, con gli uomini. E poi sta agli uomini accettarlo o rifiutarlo. Questo è un altro discorso. Quindi ci sarebbe, secondo queste religioni, un antico Dio, giudice, duro nella sua giustizia, e un nuovo Dio, misericordioso, che si è presentato con Gesù. E quindi l'antico Dio non è più reale, secondo queste persone. Invece qua Paolo ci sta dicendo esattamente il contrario, che il Vangelo è di Dio. Dio sappiamo che è immutabile nella sua volontà e nei suoi caratteri. Vuol dire che il Vangelo proviene direttamente da Lui ed è qualcosa che corrisponde al cuore di Dio, che Dio aveva promesso per mezzo dei suoi profeti. È lo stesso Dio in cui Abramo ubbidì per fede, come pure il re Davide, nei suoi numerosi e bellissimi salmi, ha scritto. Ed ha riconosciuto in cuor suo la misericordia e la giustizia di Dio. Tutti i salmi, quando parlano del peccatore perdonato, della speranza, della rocca eterna, denotano un cuore che riconosce in Dio la giustizia e la misericordia. Se no, non avrebbe scritto: Beato a cui, colui al quale il Signore non imputa l'iniquità, senza ancora aver conosciuto il Vangelo, però l'aveva conosciuto. In spirito nel suo cuore, perché aveva conosciuto Dio. Questi uomini, quindi, della storia conobbero i patriarchi, il re Davide, conobbero per fede questo Dio. È lo stesso Dio che corrisponde e ci viene presentato qui nel Vangelo, con la venuta di Gesù, che discende secondo la carne, dal re Davide, qua dice Paolo. Riguardo suo figlio, che egli aveva passato promesso, aspettate, Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, messo da parte. Lo stesso Evangelo che egli, dice, aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture, cioè Dio in passato per mezzo dei profeti aveva promesso il Vangelo. Che cosa fa il Vangelo? Il Vangelo riguarda suo figlio, infatti c'è una virgola che dice riguardo a suo figlio. Il Vangelo riguarda Gesù Cristo, nato dal seme di Davide, cioè secondo la discendenza della tribù di Giuda, del re Davide, secondo la carne, quindi di stirpe reale, dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità, si può dire anche secondo lo spirito santo, mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Perché? Perché Gesù è santo, fratelli, e Dio non può morire. È per quello che secondo lo spirito di santità Gesù è stato dichiarato figlio di Dio. Ed è stato inviato a tutti coloro che credono in lui per la risurrezione che ha avuto. E attraverso questa risurrezione ha vinto la morte, ha sconfitto il peccato che era l'arma che Satana ha sempre usato per tenere schiavi tutti gli uomini. E questa grazia che Dio ha fatto a Paolo, Paolo la usa per diffondere a tutte le genti, lo dice dopo, per me, per mezzo del quale, cioè Gesù Cristo nostro Signore, scusatemi, dichiarato figlio di Dio impotente riguardo il Vangelo che in passato egli ha promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture. Il Vangelo che riguarda Gesù, che è dichiarato figlio di Dio, per la sua risurrezione dei morti, per mezzo del quale, cioè sempre Gesù Cristo, noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per l'ubbidienza di fede. Eccolo qua. Questa grazia che Dio ha fatto a Paolo, Paolo la usa per diffondere a tutte le genti l'ubbidienza dovuta di fede a Dio, per il nome di Gesù, per il suo nome. Quindi, fratelli, il Vangelo senza l'ubbidienza a Dio non ha valore, non ha valore, perché bisogna ubbidire per fede, qua ci dice Paolo, che lui vuole trasmettere questa ubbidienza di fede a tutte le genti. Ho già accennato prima che Paolo non era a Roma, ma si trovava a Corinto e scrisse questa lettera che è un vero e proprio trattato. Di come lui intende il Vangelo, di come lui ha compreso nella sua vita il Vangelo e ha sperimentato questo. È un trattato sulla fede nell'Evangelo che lui aveva e così presentava a tutti quanti. Così si riteneva pronto a predicare anche a Roma, dice Paolo, che all'epoca era il centro nevralgico del mondo antico. E quindi io credo che nel cuore di Paolo c'era questa speranza, che visto che Roma era un centro così importante, se vado a predicare il Vangelo lì, e questo Vangelo io ve lo presento in questi 15-16 capitoli della lettera ai Romani. Andando a Roma, sapeva già Paolo che a Roma c'era una comunità ebraica molto folta e si dice che c'erano già dei credenti in Gesù a Roma, perché probabilmente il giorno di Pentecoste, quando Pietro aveva parlato e si era diffuso lo Spirito Santo a tutti, c'erano già degli ebrei che da Gerusalemme sono poi andati a Roma e quindi hanno trasmesso questa fede in Gesù. Quindi a Roma c'era una situazione molto articolata, come può essere adesso in tutto il mondo. C'era una comunità ebraica, c'era una comunità di credenti e c'era tensione tra i pagani, i gentili, i giudei e anche i cristiani. Sappiamo infatti che Nerone poi ha accusato i cristiani, più o meno in quell'epoca lì, del fatto che è stato appiccato l'incendio e Roma è bruciata. Questo sappiamo attraverso la storia, però mettendo insieme tutte queste informazioni comprendiamo che Paolo, io credo, e poi questo viene supportato anche da degli studi di fratelli che sono molto più informati di me. Paolo pensava, diffondendo il Vangelo, presentando il Vangelo così come io l'ho vissuto e così io come lo conosco e ve lo descrivo in questi 15-16 capitoli della lettera ai Romani, presentandolo a Roma, si diffonderà ancora maggiormente perché Roma era la capitale del mondo antico. Quindi io credo che abbia pensato questo Paolo. Però dobbiamo anche pensare questo, che Paolo era un rabbino ebreo, era giudeo, di stirpe giudaica, sin dai tempi più antichi, però si rivolge ai gentili, cioè ai romani. E quanti sono in Roma amati da Dio, chiamati santi, perché probabilmente qua c'erano già dei credenti in Gesù. Si rivolge quindi ai gentili. E questo fatto che Paolo abbia così a cuore di diffondere l'Evangelo il più possibile a tutte le genti, richiama nel cuore, senza ombra di dubbio, la promessa fatta di Dio ad Abramo in Genesi 12:3: E benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E questa è la fede, fratelli. Amen. Poi, alleluia. E poi al versetti 16 e 17, sempre di Romani 1, sta, io credo, il nucleo di tutta la nostra fede, fratelli. Paolo non se ne vergogna del Vangelo, non si vergogna di parlare di Gesù ogni volta che Dio gliene dà la possibilità, perché ci dice, e qui con forza io voglio sostenerlo con le stesse parole di Paolo, però bisogna sostenerlo, io credo, lo stesso spirito alto e solenne e coraggioso e pieno di generosità che aveva Paolo, perché non puoi fare quello che ha fatto Paolo se non sei uno spirito generoso, se non hai voglia di impegnare la tua vita cercando di diffondere il più possibile a tutti coloro che ne hanno bisogno, a tutte le genti, questo meraviglioso messaggio del Vangelo, che la buona notizia, perché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, ed è luce per chi sta nelle tenebre, fratelli, e conforto per chi sta nella sofferenza e nel dolore, ed è speranza per chi è provato, perché per i carichi e i pesi della vita non vede via d'uscita. Ci sono anche, molte volte, anche a me nella vita di credente, sono successi dei momenti che non vedevi tanto una via d'uscita, una speranza. Ma questo io credo che il Signore permette queste situazioni, perché vuole insegnarci che non ci tocca portare dei carichi a cui non siamo chiamati, che non ci competono, fratelli. Lasciamo che Dio si prenda cura della nostra vita e di noi. Non possiamo essere sempre noi a decidere per la nostra vita. La vera umiltà, io credo, viene quando impariamo a lasciar perdere, ad arrenderci veramente, a lasciar perdere, perché se no direbbe Gesù: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Oppure il mio carico è dolce, il mio peso è leggero. Io credo, fratelli, che molte volte dobbiamo lasciar perdere, non possiamo portare sempre noi carichi. Il Signore vuole insegnarci che siamo solo terra e polvere, che per miracolo siamo venuti alla vita. E ci ha dato un corpo, il Signore, ci ha dato uno spirito e ci ha dato un'anima che possono dialogare tra di loro e possono comunicare con questo Dio meraviglioso attraverso le testimonianze, attraverso la creazione, attraverso questo libro che è un vero e proprio tesoro che ci è stato lasciato. Lasciamo che Dio si prenda cura di noi, fratelli, lasciamolo lavorare. Arrendiamoci. Dobbiamo essere stanchi di lottare, ma non lottare per il Vangelo, perché Paolo di sicuro non si è risparmiato per lottare per il Vangelo, ma dobbiamo smetterla di lottare per questa vita, perché questa vita è in mano di Dio, fratelli, è solo in mano di Dio. Da noi non dipende nulla, non dipende un bel nulla, fratelli. Anzi, dipende solo una cosa, che riguarda quella stoltezza, quella saggezza di cui parlavamo prima. Se ci allontaniamo da Dio per peccare, e questa è l'unica rovina a cui possiamo andare incontro, la più grande di tutte. Poi nel Vangelo si rivela anche l'intelligenza di Dio, nascosta e profonda, che anticipa i tempi e rivela le cose di cui abbiamo bisogno per avere per vivere questa vita in ordine, in pace e comunione con Dio, affinché non poniamo più lo sguardo qui, al nostro naso, alla lunghezza di un palmo dal nostro naso. Ma molto più in alto, fratelli, oltre l'orizzonte. L'orizzonte sappiamo che non possiamo quantificarlo perché è quello che lo sguardo poi non riesce più a concepire. Ebbene, lo sguardo degli occhi della fede, passatemi queste parole, guarda oltre l'orizzonte, fino ad arrivare al cielo, in cui risiede Dio, che è venuto ed è sceso, si è fatto uomo per salvare tutti coloro che si affidano a Lui in fede. Paolo, l'ho già detto prima, era nella carne un rabbino, affermato, ma per via del Vangelo non ha mai puntato a sistemarsi in questo mondo, non ha mai voluto trovare una sistemazione in questo mondo, che ne so, un lavoro di successo. Queste sono benedizioni che se il Signore ci concede, ben vengano, fanno parte anche della grazia che il Signore ci concede in questa vita. Però Paolo non ha mai puntato, da quando ha conosciuto Cristo, a sistemarsi in questo mondo. Infatti ha avuto una vita molto difficile. Ha girato tutto il Mediterraneo, è stato perseguitato, è stato battuto, è stato imprigionato. Gliene sono successi di tutti i colori, ma quello che traspare in queste lettere, che sono un vero e proprio tesoro, non sono le sue sofferenze, ma la sua gioia nel parlare di Gesù. la speranza viva. Aveva un cuore talmente grande, Paolo, e uno spirito talmente alto che succeda quello che succeda, lui continuava imperterrito. Gli facciano quello che gli facciano, lui andrà a Roma ad annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. E la potenza di Dio è per tutti gli uomini, perché dopo Paolo ci dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però ci dice anche che il famoso, diciamo, tra virgolette famoso, perché oggi è quello che più mi è piaciuto, versetto 16 e 17 di Romani 1. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E qui sta a indicare tutti gli uomini, fratelli. Tutte le generazioni. È un messaggio universale il Vangelo. È per i greci, i giudei, i gentili, per i maschi e per le femmine, per i barbari, per i sapienti. E sappiamo che all'epoca a Roma si discuteva nel foro imperiale di legge, c'erano tantissimi personaggi che sono passati alla storia, c'erano i filosofi che discutevano sulla legge romana, sulle disposizioni più particolareggiate e cercavano così di dimostrare la loro arte oratoria. Paolo se ne infischia di tutti questi saggi e dice che il messaggio del Vangelo è molto più potente di tutte queste parole umane ed è vale per i liberi e per gli schiavi, poiché attraverso il Vangelo abbiamo la rivelazione. Perché in esso la giustizia di Dio è rivelata. Attraverso il Vangelo ci viene rivelata la giustizia di Dio. Si può anche dire presentata alle persone che credono in Dio per fede e non per opere. Quindi il Vangelo di Dio ci viene presentato. Cioè, scusatemi, la giustizia di Dio ci viene presentata, dice qua Paolo, o rivelata di fede in fede, come fosse una staffetta. È per quello che come credenti dobbiamo sostenere che la fede che abbiamo ci è stata trasmessa da chi ci ha preceduto, perché è un testimone che viene passato, come in una staffetta sportiva. Uno che ha la fede la passa all'altro, che prende questo testimone e lo custodisce per tutto il tempo della sua corsa, per poi passarlo a chi Dio vorrà che viene dopo di lui. E questa giustizia giustizia di Dio che viene rivelata. Questa significa qua, la giustizia di Dio che viene rivelata di fede in fede, come sta scritto il giusto vivrà per fede. Perché sappiamo che questi versetti hanno messo in crisi tante persone prima di noi, uno tra tutti Martin Lutero, perché Martin Lutero era, credo fosse un monaco, che si logorava nella sua vita per cercare di togliersi di tutte le colpe di cui si sentiva. Era nella fede, era una persona sottomessa alla parola di Dio, al Vangelo, però conosceva Dio come giudice. E dice: la legge mi condanna, diceva, in soldoni, riassumo solo, la legge mi condanna. Ma io qui leggo che anche il Vangelo parla di giustizia di Dio. Allora non c'è speranza per me. C'è speranza, finché il Signore ha aperto la sua mente e il suo cuore e gli ha fatto comprendere che c'è grandissima misericordia in questa giustizia di Dio attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Il giusto infatti vivrà per fede. E questo ha fatto sì che l'uomo non si basasse più sulle opere della legge, come hanno insegnato e insegnano ancora adesso tutte le religioni, tutte. Dall'Islam a quello di Roma, sa, a tutte le religioni, anche quelle protestanti. Ci sono tante che. E la grazia dove è finita, fratelli? Dove è finita questa meravigliosa grazia? Che però non è scollegata dalla giustizia di Dio, perché c'è anche scritto quando noi facciamo la Santa Cena, Ognuno esamini se stesso e perciò prenda del pane e beva del vino, perché chi prende e mangia, chi beve e mangia ingiustamente, prende e mangia un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi le riflessioni di oggi che sono per farci comprendere come questo Vangelo abbia una portata così universale. Così universale, ma non come intende la Chiesa di Roma, è perché veramente scardina ogni durezza di cuore e fa sì che chi è portato, chi è stato chiamato da Dio, arrivi all'ubbidienza di fede. Quindi ubbidisci alla legge per fede, non perché vuoi giustificarti con le tue opere. E questa è la grande novità del Vangelo di Gesù. Lo stesso Paolo l'ha sperimentato sulla sua carne, è diventato cieco 3 giorni, non ci vedeva più. Lui che prima pensava di vederci, perché con zelo ottemperava alle opere della legge. Ecco, queste brevi riflessioni per ringraziare il Signore di quello che ha fatto nelle nostre vite. Se questo Vangelo è entrato veramente nei nostri cuori, allora il nostro cuore cambia, cambia e viene trasformato. Perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Non c'è nulla che tenga al confronto del Vangelo di Gesù Cristo, perché questa è l'intelligenza di Dio per tutti gli uomini che credono. Amen.
Amen. Amen.